Intanto buongiorno, sono contento, lo dico senza retorica, di essere tornato qui perché questa è la mia facoltà, quindi lo dico ogni volta, ma spero che il pubblico sia diverso perché sennò la storia l'avete sentita e vi annoiate. Quindi siccome questo è un posto a cui tengo molto perché ho studiato filosofia, mi sono laureato in filosofia ovviamente quando avevo molti più capelli, diciamo scuri e sembravo Bakunin e non ero del tutto infelice, diciamo, della somiglianza, allora, ebbene, quindi mi fa sempre un grande piacere poter avere un dialogo con un'occasione straordinaria, perché Giancarlo De Cataldo è veramente, come dire, diciamo, per usare una frase semplice, veramente la serie A degli scrittori italiani. Diciamo, non l'avevo mai incontrato e quindi è un'occasione, un'opportunità veramente straordinaria. Il libro, devo dire, ma qui appunto Vito Lo Monaco, che ha fatto, devo dire, un racconto ampio e anche molto forte, diciamo, impegnato del libro e del dibattito anche storiografico sul nostro risorgimento, il libro forse potrebbe meritare qualche parola in più. È un libro, devo dire, avvincente, in cui la storia, come diceva anche Vito, si coniuga con le storie, cioè la storia è vista attraverso gli occhi dei protagonisti. Un'infinità di protagonisti, è pressoché impossibile riuscire a, come dire, identificarli e in qualche modo a sistemarli nelle categorie, cioè sono veramente una quantità di personaggi con una caratterizzazione, ovviamente, diciamo, De Cataldo mi può smentire adesso quando prende la parola, con una caratterizzazione di sfumature che mostra, come se ce ne fosse bisogno, però forse è bene ricordarlo, che la vita non è bianca e nera, che la vita ha una quantità di sfumature di grigio e anche di ambiguità. Ecco, la vita è fatta anche di ambiguità. Questi protagonisti, non a caso il titolo è I traditori, questi protagonisti, molti di questi protagonisti hanno una fortissima ambiguità. Sono al servizio di Mazzini, ma allo stesso tempo sono al servizio degli austriaci, per esempio uno dei protagonisti. I mafiosi sono ambigui. Forse una delle cose a cui non si è accennato è il fatto che c'è un'ambiguità della mafia. Non è un caso che i più efferati esponenti dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, che nel libro di Giancarlo De Cataldo è la società, poi diventerà mafia, poi diventerà Cosa Nostra, lo sappiamo da Buscetta in poi, no? La Cosa Nostra. Siamo la stessa cosa, apparteniamo alla Cosa Nostra. Ebbene, questa ambiguità esiste dentro Cosa Nostra. Non a caso, ripeto, gli esponenti più violenti vengono chiamati tragediatori, sono anzi maestri della tragedia, cioè capaci di far credere una cosa per poter avere delle condizioni favorevoli per attuarne un'altra. Ebbene, l'ambiguità quindi di questi personaggi ha ovviamente, diciamo, alimenta una tensione fortissima nel libro. Nel libro, se lo cominciate, lo dovete finire, non si può interromperne la lettura, non solo anche se si sa come va a finire, perché lo sappiamo come va a finire. Tuttavia, ripeto, in questa tensione ci sono squarci di grandissima luce serena, ci sono personaggi meravigliosi, c'è una sordomuta che è una donna protagonista del cambiamento, della rivoluzione della scienza, c'è una inglese che viene, molla tutto, molla i suoi privilegi, la sua ricchezza e viene in Sicilia per combattere per la rivoluzione. Cioè, c'è un mondo che, ripeto, è affascinante e allo stesso tempo rivelatore di che cosa? Di anni e anni di studio. Ieri abbiamo avuto qualche brevissimo momento per parlare, diciamo, della formazione del libro e quindi poi mi riprometto anche di fargli delle domande su questo. Il libro è il frutto di una maturazione lunga, articolata, diciamo, di letture, di scritture, diciamo di anche di ricostruzioni storiche e probabilmente di testimonianze. Perché? Perché ogni passo c'è il rischio di incappare nelle ire degli storici. Voi sapete che gli storici, al di là della militanza, no? Hanno varie visioni, anche del Risorgimento. Ora, siccome, diciamo, lo monaco mi attribuisce il compito di fare l'avvocato del diavolo, devo dire che, diciamo, per raccogliere il suo invito, io per esempio potrei porre delle domande in maniera un po', come dire, anche, come dire, un po' contraddittoria, ma il Risorgimento è stata una partecipazione di popolo che voleva un riscatto della Sicilia dalla condizione in cui i Borboni la tenevano, o è stata un processo di occupazione? La partecipazione all'epopea garibaldina è stata convinta, è stata immediata o è stata in qualche modo alimentata e voluta da chi poteva condizionare, il popolo e spingerlo più verso quella scelta in quel momento perché era più vantaggioso. Cioè, in qualche modo, il Garibaldi che arriva in Sicilia nel 1860 trova un terreno fertile per portare avanti il processo di liberazione o viceversa, come dicevo prima, di occupazione, oppure trova e sulla strada può incontrare amici, alcuni amici anche, come dire, interessati, come i mafiosi, come i criminali, come i ribelli, perché voi ci sapete bene, diciamo, adesso non abbiamo più alibi, c'è una differenza appunto, diciamo, fra briganti e ribelli, ma i briganti e i ribelli sono entrambi protagonisti della storia, anche della storia di De Cataldo. Ora, gli storici, come dire, tengono così fortemente al Risorgimento, dicono che no, la Sicilia è una terra che non solo ha dato dei protagonisti straordinari all'epopea del Risorgimento, ma l'ha anche preparata. Cioè, non a caso gli storici, uno come Giarrizzo, Giuseppe Giarrizzo, che è uno storico catanese, ormai avanti negli anni, non insegna più, ma è stato per 50 anni nelle aule universitarie siciliane, sostiene che già nel 1937, nel Catania e Siracusa, ci furono le avvisaglie mazziniane. Quindi ci furono i tentativi di creare delle opportunità per rivoltarsi e liberarsi dei Borboni. Altri storici, come diceva bene anche Lo Monaco, più recentemente hanno invece soprattutto messo l'accento sul livello di violenza, per esempio, utilizzata dai piemontesi, sulla quantità di saccheggi, sulla spoliazione anche diciamo, del sistema creditizio siciliano. Ora io non prendo parte per l'una o per l'altra e per certi versi credo che il dibattito rischia di essere accademico e sterile, diciamo, nessuno può pensare di tornare indietro, in qualche modo una follia che può essere accarezzata soltanto da chi ritiene che ormai, che l'Italia ancora oggi siano due Italie. Come dice in un passo, io a forza di mettere troppi post-it poi rischio di non trovarli, ma ci sono dei passaggi veramente, come dire, di una chiarezza inequivocabile, in cui appunto si dice: signori miei, due Italie, una onesta, laboriosa, tenace, composta dai popoli che abitano le montagne e le pianure del Grande Nord, e un'altra ritardata, molle, incline all'ozio, asservita all'ignoranza e al crimine, che va da Roma sino alle sponde di questa magnifica isola. Magnifica per la sua natura selvaggia, ma ahimè, altrettanto selvaggiamente popolata. Questa frase potrebbe essere in bocca a molti dei nostri parlamentari, la potrebbero ripetere senza, diciamo, nessuna, anzi addirittura potendo con orgoglio, quasi rivendicando ascendenze importanti, una per tutte è quella di D'Azeglio, per esempio. Certo, poi noi potremmo anche, diciamo, per chi invece ritiene che questo sia assolutamente infondato, potremmo ricordare per esempio quanto sia friabile la politica, come dice Giancarlo De Cataldo in un passo del suo libro, oppure come non si possa rappresentare questo paese quando si è preda delle passioni. Quindi questo libro, che pure è stato scritto un po' di tempo fa, è anche di straordinaria attualità. Io do immediatamente la parola a De Cataldo e gli chiedo, ma questo racconto che io ho visto nel libro, cioè di questo, come dire, questa ambiguità che accompagna la storia di questo paese, è un'interpretazione in qualche modo corretta, oppure c'è ancora altro da dire, probabilmente.